appiccati di gola, le voci, i colori e i sapori di un banchetto dell'antichità.
Inizio anch'io ringraziando tutti i presenti e ringraziando l'amministrazione comunale d'Anna Maria Volonté per avermi invitato ad aprire questa giornata con una breve presentazione. Li ringrazio anche perché mi hanno, tra virgolette, un po' costretta ad affrontare un argomento che apparentemente sembrava un po' improbabile, cioè l'alimentazione in due epoche molto importanti da un punto di vista storico e, come vedrete, anche archeologico per la città di Legnano, ma certamente da un punto di vista culturale e cronologico molto distante, perché passa circa un millennio e mezzo, insomma, tra uno e l'altra. In realtà devo dire che poi, approfondendo la questione, mi sono resa conto che non sono poi così distanti come potrebbero sembrare, anche da un punto di vista gastronomico, perché, come potrete vedere, in realtà ci sono molte similitudini anche per quanto riguarda gli ingredienti, ovviamente se non si tiene conto delle nuove scoperte che arrivano dalle Americhe, ma che si diffonderanno in realtà nella nostra zona abbastanza lentamente a partire dal XVI secolo, ma soprattutto per il gusto con cui questi ingredienti venivano cucinati e anche per il significato che in entrambe le epoche veniva dato al banchetto, che era in realtà non solo un momento culinario, ma che aveva una funzione sociale molto importante in tutti quei periodi e anche, devo dire, aveva questa particolarità di essere allestito con un certo eccesso scenografico a volte in tutte e due le epoche. Allora, comincio proprio illustrando brevemente, perché mi devo essere anche partita, sono le caratteristiche un po' del banchetto nelle due epoche e inizio proprio raccontandovi quelli che erano un po' i luoghi e i tempi in cui si svolgeva, in cui i romani, antichi romani, si dedicavano al cibo. Momenti che, secondo Cicerone, erano, come potete leggere, un po' regolati dalla fame, ma probabilmente nell'antica Roma avevano fame più o meno come noi, tre volte al giorno, perché anche in quel periodo la giornata iniziava con una colazione, proseguiva con un pranzo e si chiudeva con una cena. La colazione e il pranzo erano due pasti molto rapidi. La colazione veniva consumata tra l'ora prima e l'ora terza, circa, diciamo, in media intorno alle 8 della mattina, e consisteva in uno spuntino, diciamo così, in cui si mangiavano spesso gli avanzi della cena della sera prima, magari qualche oliva, un po' di pane, un po' di formaggio. Il pranzo invece si svolgeva più o meno meglio così. Allora, dicevo che il pranzo invece si teneva più o meno verso l'ora di mezzogiorno, una, quindi un'ora compatibile anche con quella moderna, diciamo così, e anche in questo caso o si mangiava in casa, sine mensa, dicono le fonti, cioè senza apparecchiare la tavola, oppure molto più spesso nei locali pubblici che in epoca romana erano veramente molto numerosi. Quella che vedete nell'immagine è proprio l'insegna di uno di questi locali che illustra la merce che veniva offerta, cioè cibo, insomma, stuzzichini come vedete, bevande e musica. I pasti cucinati in casa venivano cucinati in una cucina, cioè in una culina, come si chiamava la cucina dell'antica Roma. E noi conosciamo un po' qual era l'aspetto dei piani cottura grazie ai ritrovamenti dell'area vesuviana, e si può notare che cucinavano, cioè si può notare, dire la verità qua no, però insomma è noto più che altro, che si cucinava direttamente sulle braci, perché le pentole venivano posizionate direttamente sul piano in caso di cottura vera e propria, oppure su rialzi, treppiedi, in caso di riscaldamento del cibo. Proprio più vicino? Così? Allora, dicevo, nel caso invece che il cibo dovesse essere solo riscaldato, si utilizzavano dei treppiedi. Che non si usasse il fuoco vivo, diciamo, lo si può capire anche da un punto di vista archeologico, osservando questo dipinto, in generale osservando i dipinti che stavano nelle cucine, che erano gli affreschi che rappresentavano i larari, cioè le edicole che erano adibite al culto delle divinità protettrici della casa e che spesso venivano affrescate all'interno delle cucine, e mai sono state ritrovate su queste pitture segni di fumigazione, nonostante nessuna cucina avesse la cappa, proprio perché non si cucinava su fuoco vivo. Questo non avveniva ovunque, probabilmente nelle cucine, per esempio, razziali cucinavano sulle fiamme, però non sono state trovate molte evidenze archeologiche di queste cucine, quindi si è pensato che avessero dei forni non in muratura che non si sono conservati. Ecco, invece il luogo in cui si svolgeva il pranzo era per lo più il Thermopolium. Non era un vero e proprio ristorante, era più uno snack bar, e anzi era assolutamente vietato per legge fino al secondo secolo d.C. avere cucine, piani cottura o forni all'interno dei termopoglia, perché erano più rivendite di cibi freddi oppure di cibi che venivano tenuti in caldo, venivano messi all'interno di questi contenitori, chiamiamoli, che somigliano un po' a quelle dei nostri autogrill praticamente, e da qui venivano serviti ai clienti. C'era invece una cucina vera e propria in questo Thermopolium, che è quello noto con il nome di Thermopolium della via della casa di Diana ad Ostia, che è un Thermopolium di secondo secolo che è stato adrianese, che viene poi però ristrutturato nel secolo successivo, nel quale viene invece appunto costruita una vera e propria cucina, quindi un po' come i nostri ristoranti. Anche se, a dire la verità, l'insegna che quella che abbiamo visto prima si fa vedere dei piselli, una rapa, un bicchiere, quindi per la testimonianza che nonostante tutto il pranzo fosse una pausa molto rapida. Questo sta a significare che ovviamente quando arrivava la sera ed era ora di cena avevano una certa fame, e la cena era in effetti il pasto principale della giornata. In origine si svolgeva nell'ora che per noi è quella della merenda, intorno alle 3 alle 4 del pomeriggio, poi col passare del tempo invece l'ora della cena si sposta sempre più sul tardi. Poteva anche essere, anche questo essere un pasto casalingo, si chiamava Dominicenium, ed era un piatto unico, anche se ovviamente abbondante, oppure poteva essere un'occasione di incontro, un'occasione di ritrovo, e infatti il banchetto dell'epoca romana si chiamava convivium, cioè vivere insieme, proprio perché c'era il gusto di mangiare in compagnia. Non necessariamente chi invitava qualcuno a cena era costretto ad essere, diciamo, economicamente facoltoso, comunque ad offrire grandi, grandi pasti, perché non era cattiva abitudine, non era considerata tale, chiedere agli ospiti di portarsi il pranzo, la cena, scusate, da casa. Cosa che fa anche Catullo con l'amico Fabullo, si vede che da buon poeta era un po' squattrinato, quindi gli chiede in questo Carme di portare appunto una buona grande cena. Poi, a dir la verità, continua anche chiedendo una compagnia femminile, insomma, però non era comunque una cattiva, non era maleducazione. Ovviamente poi le cene, i banchetti avevano spesso, come dicevo all'inizio, una funzione non solo sociale, quindi di ritrovo, ma anche spesso, come dire, servivano questi incontri per scopi politici oppure per combinare affari. Quindi chi dava un banchetto aveva spesso la volontà di mostrare le proprie capacità economiche, anche il proprio potere. Il banchetto era in effetti un pasto che durava abbastanza a lungo, necessariamente ci dovevano essere almeno 3 portate di carne e pesce, ma spesso erano molte di più, che venivano precedute dall'antipasto, che si chiamava gustatio o promulsis, perché veniva offerto un vino allungato con miele, condito con del miele, e consisteva in uova, verdure, frutti di mare, un po' di tutto, insomma, con i nostri antipasti. E poi invece alle portate principali, che erano chiamate caput cene oppure prima mensa, seguiva la seconda mensa, nome che derivava dall'abitudine greca di sparecchiare e riapparecchiare la tavola, che dovrebbe corrispondere un po' al nostro dessert, ma in realtà era molto più vario, perché accanto alla frutta e ai dolci si consumavano anche formaggi, salsicce, dicono anche gli autori, quindi in realtà era un dessert abbastanza così, polivalente. Ecco. Questa abitudine di iniziare la cena con le uova e di chiuderla con la frutta, quindi anche con le mele, ha dato proprio vita ad un motto che cita anche Orazio nei suoi sermoni, ma che in realtà aveva quasi la funzione di proverbio, cioè dall'uovo fino alle mele, che sarebbe un po' come il nostro dalla A alla Z, vuol dire insomma un po' di veramente di tutto. La cena veniva, aveva un suo luogo adibito, che era il cosiddetto triclinium, che vuol dire stanza con tre letti praticamente, perché tre erano i letti, potevano essere mobili oppure in muratura come questi che vedete, ma sempre addobbati con cuscini, con teli per renderli più accoglienti e più comodi, su cui si posizionavano gli invitati, tre per letto, ovviamente qui si deve al padrone, l'invitato principale stava in modo più importante, era disposto in modo da poter conversare agevolmente col padrone di casa e gli altri a scalare, e si mangiava semi sdraiati, sdraiati sul fianco sinistro, posizione non particolarmente comoda per l'uso delle posate, e infatti sulle tavole romane compariva qualche cucchiaio per prendere le salse, ad esempio, pochi coltelli, ma non compariva nessuna forchetta, perché il cibo era preparato direttamente in cucina dai servitori, dal cuoco. Si dice che per un buon banchetto ci volessero almeno tre tipi di servitori, ovviamente c'era lo chef, insomma il capo chef in cucina, che comandava sui vari cuochi, ma poi doveva esserci anche almeno tre, ma più erano ovviamente, più faceva scena, di servitori, alcuni che si dedicavano alla preparazione e al servizio dei cibi, altri pare quelli più belli, giovani, più carini, insomma, erano adibiti al servizio delle bevande, e poi c'era un terzo tipo di servitore che era quello che doveva pulire il pavimento, perché era buona abitudine nei banchetti romani portare a casa gli avanzi della cena, abbiamo visto che li mangiavano il giorno dopo, però era invece cattiva abitudine buttare sul pavimento i resti, cioè quello che non poteva essere proprio consumato, e quindi serviva chi poi durante il banchetto alla fine puliva il pavimento. Noi abbiamo moltissime fonti letterarie che ci raccontano come avvenivano questi banchetti, anche molte ricette, per esempio, non so, Catone, Varrone, Columella, ci danno molte informazioni, parlando anche in testi che magari trattavano più di agricoltura che non di cucina, sugli alimenti e sui cibi che venivano consumati. Una delle opere più note è sicuramente il Satirico di Petronio, che utilizza la rappresentazione di questa cena, la cena di Grimalcione, eccessiva in tutti i suoi aspetti, per fare un po' di satira sociale. L'opera più nota è però sicuramente il Re Coquinaria di Marco Gavio Apicio, che visse all'epoca dell'imperatore Tiberio, ma la cui opera ci è giunta in una, come dire, riproduzione di IV secolo d.C., assieme anche a frammenti di opere greche, a parte di trattati medici, e che è veramente un ricettario fatto e finito, perché leggendo a Apicio, tranne qualche alimento adesso magari non esiste più, cioè non è più così tanto diffuso, come per esempio il famoso laser, che è un'erba che mette un po' in tutte le ricette, ecco, magari il garum, che è un po' difficile da riprodurre, però di ogni ricetta noi abbiamo gli ingredienti, le dosi, i tempi di cottura, quindi si possono facilmente ricucinare le ricette di Apicio. All'epoca fu molto criticato anche dai suoi contemporanei, perché era noto, oltre che per questo ricettario, anche per imbandire banchetti particolarmente, anche in questo caso insomma, esagerati, viene definito scialacquatore, cattivo esempio. Il più duro è forse Marziale, che lo critica proprio per il modo in cui Apicio scelse di morire, perché Apicio si suicidò bevendo il veleno, perché riteneva, nonostante fosse ancora molto ricco, di non essere più in grado, con i soldi che gli erano rimasti, di mantenere lo stile di vita decisamente alto che aveva avuto fino a quel momento. E io qua dico sempre, a testimonianza, che nel cibo e nei soldi forse danno la felicità, perché preferisce suicidarsi piuttosto che non avere più, ecco, il piacere, di vedere più dei piaceri di cui aveva goduto fino a quel momento. Ecco, facciamo un rapido salto di 1400 anni circa e vediamo invece com'era un banchetto in epoca rinascimentale. Io ho deciso di concentrarmi sul periodo in cui fu duca di Milano Ludovico il Moro, cioè tra il 1480 e il 1499. Perché questo fu il ventennio d'oro del Ducato di Milano, perché Ludovico il Moro aveva proprio come suo, insomma, desiderio quello di far spiccare il Ducato su tutti Milano, su tutti gli altri. Invita a corte i più famosi artisti, i più famosi i nobili, e il banchetto era rappresentativo di questo suo desiderio. Tra i personaggi famosi che hanno soggiornato alla corte di Ludovico il Moro c'è anche Leonardo da Vinci, che scrive questa massima che ricorda un po' quella di Cicerone: non mangiare senza voglia, cioè mangia quando hai fame, ma dà anche, come dire, qualche consiglio sul mangiare leggero. Leonardo da Vinci sicuramente partecipò ai banchetti che venivano offerti alla corte. Si dice che sia stato anche autore di qualche ricetta. Si dice anche che sia stato autore di molti allestimenti scenici, di banchetti particolarmente sfarzosi, tenutasi alla corte. Il più famoso di tutti, quello di Gian Galeazzo Sforza con Isabella d'Aragona, che avrebbe avuto nel Leonardo da Vinci proprio l'autore della rappresentazione delle macchine sceniche per una festa che passò alla storia come la festa del paradiso, tanto che era bella. Si dice anche, a dire la verità, che Leonardo da Vinci negli anni 70 del 400 fu cameriere e chef in una locanda fiorentina, la locanda delle Tre Rane, in società niente meno che con Alessandro Botticelli. Di tutte queste notizie non abbiamo nessun documento certo. Però quello che è certo è che un po' di cucina Leonardo da Vinci si è interessato, perché questi sono due progetti per due girarrosti praticamente da lui pensati, uno a vapore e l'altro invece che funzionava tramite una carrucola a pesi. I pesi venivano fatti uscire dalla finestra, e che a testimonianza del fatto che funzionasse è stata anche questa ricostruzione in un castello francese. Ecco, il pasto quotidiano del duca ovviamente non era paragonabile al vero e proprio banchetto, ma non era neanche un pasto frugale, perché comunque il duca mangiava pranzo e cena, gustandosi antipasto, piatti principali e dessert. I pasti venivano consumati dal duca nel suo appartamento, che doveva essere necessariamente separato dalle cucine, perché così, in questo modo, si scongiuravano pericoli di incendio che potevano arrivare all'appartamento ducale, quindi poi veniva portato dalla cucina. Qualche informazione, qualche immagine più che altro di come erano le cucine, ma anche le stoviglie dell'epoca, le abbiamo grazie a un'opera scritta e illustrata da Bartolomeo Scappi, che era stato cuoco nelle cucine vaticane nel 1500. E sappiamo per esempio anche quanto era ricco, tra queste opere, l'apparato di servitori che girava intorno alla corte. In cucina c'erano quattro cuochi: il sopracuoco, che è quello che sovrintendeva tutta la cucina, il cuoco segreto, che era quello personale del duca, il cuoco della famiglia, che cucinava per i cortigiani, e poi il cuoco dei forestieri, che invece cucinava per chi passava, diciamo, che era ospite al castello. Vediamo qualche altra stoviglia. C'era poi lo scalco, che era un po', come dire, quello che organizzava tutto il servizio, come il nostro maître, diciamo, non so come descriverlo, e ai suoi ordini c'erano tutta una serie di servitori con compiti diversi. Per esempio, i coppieri si dedicavano al servizio dei vini, dell'acqua, anche alla preparazione delle vasche in cui da cimene, insomma, in cui si lavavano le mani durante il pranzo i convitati, perché anche nel Rinascimento la forchetta era poco utilizzata, quindi le mani avevano una loro funzione. c'era poi il canevaro che era responsabile della qualità e della quantità del vino che veniva versato, c'era per esempio il credenziere che si occupava di preparare tutte le suppellettili e anche di disporre alcune delle portate nei piatti. La figura più importante però sembra essere stato il trinciante, che aveva addirittura l'onore di un'opera lui dedicata, forse perché l'autore Vincenzo Cervio era il trinciante di Casa Farnese, a lui spettava il compito di preparare le carni e pare che fosse spesso il trinciante un parente del signore, perché la carne era il piatto più semplice da avvelenare. Detto questo, però, c'era sempre qualcuno che assaggiava cibi e bevande prima che arrivassero alla bocca del duca. Questo era il servitore più sfortunato, probabilmente. Perché, ecco, i banchetti dei quali abbiamo maggiori notizie sono ovviamente i banchetti nuziali, che sono stati spesso rappresentati anche in opere d'arte. Questo è per esempio un banchetto che fu commissionato, pare, direttamente da Lorenzo il Magnifico per un matrimonio nobile della Firenze rinascimentale a Alessandro Botticelli, il socio di Leonardo da Vinci, ma molte sono le rappresentazioni per esempio delle nozze di Cana, cioè un argomento frequente. Come dicevo prima, però, il banchetto più famoso per quanto riguarda il Ducato di Milano fu questo tra Gian Galeazzo Sforza e Isabella d'Aragona, che si tenne il 5 febbraio del 1489. Fu solo un banchetto, perché in realtà le nozze erano state celebrate per procura nel dicembre dell'anno precedente. E di questo banchetto noi abbiamo addirittura in un incunabolo lombardo un menù, l'ordine dell'invandisione, cioè praticamente il menù del banchetto, e anche due cronache contemporanee che raccontano di questo matrimonio. Una, quella di Stefano Dolcino, è molto nota anche perché, oltre a raccontare il banchetto in modo molto oggettivo, si vanta, descrive anche quelli che sono i monumenti più belli della Milano dell'epoca, quindi il Duomo, l'Ospedale Maggiore, il Castello ovviamente. Molto probabilmente questo banchetto si tenne al Castello di Milano, anche se poi sono molti a Castello Sforzesco i castelli che rivendicano, come dire, una proprietà sullo svolgimento di questo banchetto. Tra gli altri, il Castello di Tortona, dove però sicuramente i due sposi si incontrarono dopo quel tratto di fidanzamento, perché erano stati promessi a 2 e 4 anni, prima del banchetto ufficiale. E nel Castello di Tortona c'è questo affresco molto bello che proprio dà un'idea di come era disposto un banchetto d'epoca rinascimentale, in modo non tanto diverso da quello romano, perché vedete ci sono sempre questi 3 tavoli, con un po' più di posti insomma, ma la tavola alta era quella dove sedevano i signori e i loro invitati, e gli invitati meno importanti insomma scalavano sugli altri tavoli. Si chiamava tavola alta perché era proprio sopraelevata e spesso messa anche sotto un baldacchino, e gli invitati sedevano solo sul lato esterno dei tavoli, perché al centro si svolgevano le rappresentazioni e tutti dovevano avere modo di vedere.